Rebecca e Christian presentano 16 noni.
Schermi diversi. Stessa passione.
E dopo due settimane di assenza ingiustificata, prima mia e poi tua, tutte giustificate. Mm-hmm. Torniamo in diretta per la penultima puntata di stagione, poi andiamo in vacanza fino a gennaio. Non è che lavoriamo tantissimo, però questa meritata vacanza, perché noi facciamo anche altro. Facciamo come quelli che dicono le cose,
multitasking,
esatto. Ma l'ultima puntata di stagione sarà settimana prossima, l'ultimo mercoledì di questo 2025, dove ci sarà 16 noni con Rebecca e Christian. E in questa puntata invece andiamo a vedere quello che accade questa settimana. Una puntata tra misteri, tra famiglie disgregate, ma anche molto comedy. È una sorpresa, perché chiuderemo con due docuserie dedicate alla musica, molto diverse tra loro ma molto carine. E poi ci sarà anche, per quanto riguarda le serie TV, il ritorno di un attore che tutti ce lo ricordiamo per un solo ruolo, ma ve lo dico dopo. Quindi direi di iniziare subito con i film. Sei sicura?
Sicurissima.
Ti senti pronta?
Prontissima.
Siamo solo noi tre. Gli manca la mamma.
Dov'è il latte?
Smettila!
C'ero prima io!
Papà ci raccontava delle storie. Quando lui è cambiato, sono cambiate anche le storie.
Dovremmo parlare della differenza tra dolore e disperazione.
Bambino ha bisogno di coccole.
Tu non sei reale!
È un cazzo di incubo.
A volte sembrava che fosse di nuovo nostro padre.
Hanno bisogno di storie, di miti, di caos.
Prendiamo Corma!
Me ne andrò solo quando non avrai più bisogno di me.
Beh, iniziamo in una maniera non troppo leggera, però
sì, ma con uno degli attori, madonna, più fighi, più bravi. Consiglio, guardate sempre le sue cose in lingua originale, perché la sua recitazione in inglese, non arrivano gli italiani a doppiarlo neanche. Ora l'hanno cambiato il doppiatore, non è lo stesso di...
E ormai non l'ho ascolto più in italiano.
No, quindi... però l'ho sentito nella clip, strano, perché non ho trovato una clip in lingua originale questa volta, perché sennò ve l'avrei proposto in lingua originale. Cumberbatch, secondo me, resta ancora... in questo momento uno dei migliori attori in circolazione.
Sì, sono d'accordissimo. E questo è un film, appunto, non troppo allegro, che si chiama L'ombra del corvo. L'ombra del corvo uscirà domani, quindi giovedì 11 dicembre, ed è un thriller dalle tinte cupe, misteriose per l'appunto, e tratta di questo illustratore vedovo britannico che, a seguito appunto del lutto della moglie, dovrà trovare a confrontarsi con quella che in un certo senso è la vita dopo il lutto. Quindi dovrà aiutare e cercare di crescere i suoi figli senza la moglie, e nel frattempo elaborare il lutto. Chiaramente questo, andando anche in terapia, una terapia che funziona e non funziona, e per cercare un po' di elaborare questo lutto e quindi in un certo senso aiutare anche nella crescita dei suoi figli, decide di buttarsi sulla sua passione, quindi sul suo disegno dei fumetti. E in un certo senso si intitola appunto L'ombra del corvo, che è un film questo tratto da un romanzo di Max Porter, e appunto si butta sul disegno, e ritroveremo per l'appunto questo disegno del corvo, che potrebbe essere magari un'estensione psichica dell'elaborazione un po' che sta cercando di portare a termine, che è di questo corvo, un corvo che avrà anche una voce e lo accompagnerà per l'appunto in tutto questo film, che ha sì tinte cupe, è un thriller, e in particolare questo... non è magari troppo evidente, è vietato ai minori di 14 anni.
Anche perché si avvicina un po' all'area della psiche, un po',
è un po' onirico anche in un certo senso, perché il corvo potrebbe portare con sé diversi significati anche,
esatto,
questo film.
Sia a livello mentale che a livello anche un po' mistico,
esatto, sì.
Il corvo sappiamo presagio nella diciamo così narrativa popolare, presagio di brutte cose, di morte soprattutto.
Poi in realtà è un film, vabbè, io non vado al cinema da una settimana, non ho visto in realtà pubblicità di questo film, e è alquanto bizzarro, anche perché tra l'altro le proiezioni che io ho visto, almeno nel mio cinema, sono sempre verso le 10, insomma orari abbastanza,
diciamo,
improponibili sinceramente, e è alquanto curioso, e sono molto curiosa di vedere il film, purtroppo in lingua non originale, però vabbè, l'interpretazione di Benedict Cumberbatch è da vedere,
e già l'espressione visiva
sì.
Era abbastanza eloquente,
esatto.
Sweetie, so I know this is a lot, but don't worry, I've been doing the research.
Oh, Larry!
What do you mean, Larry?
Yeah, well, a lot has happened in a week. You died, I died, I just been reunited with both of my dead husbands.
Exactly how I dreamt you.
And I have to pick where to spend eternity.
My client clearly has a very difficult decision to make.
Yeah. Yeah. Yeah.
I was married to her for 65 years, and I gave her children.
There's nothing more powerful than emotional blackmail, right? Good on you.
It kills me that I didn't get to have a life with you, but I thought about you every single day.
Oh. I can't fathom a scenario which is gonna go worse.
I love you.
It just got worse. It just got worse.
I have complete faith that you will choose the right eternity and the right person to spend it with.
Eternity is forever.
Once you've chosen, you can't go back.
I don't care where we end up, as long as we're together.
It's not a competition.
Yes, it is.
Sweetheart, it is 100% for sure a competition.
It is, in fact, a competition.
That's literally what we're here for.
E adesso invece ci spostiamo verso un
tutt'altro genere.
Esatto, un po' più leggero.
Più comedy, esatto, romantico.
Esatto, esatto. Vabbè, stiamo parlando di Eternity, che è un film presentato in anteprima al Toronto International Film Festival il 7 settembre 2025 e sbarca al cinema esattamente oggi, quindi mercoledì 10 dicembre. È una commedia romantica, fantasy, quindi è un po' un mix di tutto. È già diciamo, è stata accolta positivamente. Vede come protagonisti Elizabeth Olsen, Miles Teller e Calum Turner, e appunto la vicenda si svolge, o meglio si concentra intorno a questa coppia, i cui nomi sono Larry e Joan, e il film si apre con questa coppia, una coppia di anziani che partecipa essenzialmente a una festa di rivelazione per il sesso del nascituro di un familiare. Il problema è che a questa...
Il baby shower party?
Sì, esatto, Il problema è che appunto lei soffre di un cancro terminale, mentre lui all'improvviso muore.
Allegria!
Sì, diversamente allegro. E quindi cosa succede? Succede che Larry si trova appunto nell'aldilà, in questo spazio intermedio in cui dovrà decidere essenzialmente che cosa fare della propria eternità. Nel momento in cui lei muore, si troverà nella stessa decisione, cioè dovrà capire con chi esattamente andare a trascorrere la sua eternità, e si troverà davanti a una scelta, cioè se spendere la sua vita, quindi il resto della vita eterna con John, oppure con il suo primo marito, che è Luke, che appunto era morto in Corea anni prima.
Pensa se fosse vera questa cosa, che casino. Chi ha 5 matrimoni alle spalle è un disastro,
esatto. Scegliere. Beh, adesso focalizziamoci sulla minima
questi
parte,
due.
Perché, esatto, è decisamente meglio. E, è per l'appunto un film che verrà rilasciato oggi, ed è una commedia a tratti appunto romantici e fantasy, che in qualche modo ci può far riflettere senza impegnarci a livello, diciamo, emotivo troppo, rispetto chiaramente a... è una commedia, diciamo, alternativa, perché poi sì, unisce il fatto anche di unire il fantasy con una commedia romantica, un qualcosa, non, di alter, non dico di alternativo, ma che può magari scarinare le solite commedie romantiche, ecco.
Mi ricorda un attimino Upload, una serie di Prime Video che è uscita qualche anno fa con Robbie Amell e Allegra Edwards, dove, diciamo, era un po' così la storia. In realtà c'era la morte e lui finiva in questo paradiso artificiale, un po' come Black Mirror, no? Veniva caricato Upload in questo server e poi si scatenano delle cose. No, mi ricordava solo questa cosa della morte alternativa, perché poi lì addirittura in questo server potevano andare le persone a trovarlo mettendosi una tuta, era tutta una roba mangia soldi, così sembrava quasi Sim City, dove potevi vivere se avevi soldi nelle case belle, oppure vivevi senza giga per, vabbè, una cosa, questo è un po' diverso, però un po' me lo ricordava, divertente.
Invece, a me hai dato lo spunto, perché invece mi ricorda l'ultimo film che ha fatto Colin Farrell, il Margot Robbie, questa commedia romantica tratti fantasy, dove entrambi devono ripercorrere un po' la loro vita per ripercorrere le loro scelte di vita e capire che svolta dare alla propria vita. In un certo senso in questo film è simile, perché lei dovrà un po' rivivere tutti i ricordi che ha avuto con i suoi precedenti ragazzi, quindi sì.
E poi sono giovani soprattutto, questa è una cosa carina.
Sì, ma no, nel senso, alla fine sono anziani, però devo ripercorrere quando erano giovani.
Esatto,
sì.
Ehi, avete già una damigella?
Non ne sono sicura.
Porta fortuna.
Melly! Ce l'abbiamo una damigella?
Non lo so.
Lei può farvi da damigella, porta fortuna.
Melly, questa bambina fa la damigella, dicono che porta fortuna.
Ma è incluso?
No, costa 30 euro. È una damigella vera?
Sì, certo.
30 euro sono un sacco di soldi.
Io ce li ho, 30 euro. E voglio davvero una damigella per il mio matrimonio.
Ma cosa stiamo vedendo invece qua? Cosa abbiamo visto? Siamo in Europa adesso, siamo in Italia.
Sì, siamo in Italia, esatto. Stiamo parlando del rapimento di Arabella, che sbarcherà nel cinema anche questo oggi, quindi il 10.
Tutti oggi li hai presentati i film.
Sì, è stato un caso strano. Tranne L'ombra del corvo, sì, esattamente. Il rapimento di Arabella è stato presentato in anteprima a Venezia, infatti sono riuscita a vederlo, della regista Carolina Cavalli, che ha avuto il suo esordio nel 2022 con Amanda, che ha sempre avuto come protagonista Benedetta Porcaroli. E in questo film, dove lei è stata premiata a Venezia nella migliore interpretazione maschile all'interno della sezione Orizzonti, ritroviamo per l'appunto questa bambina che si chiama Arabella, che essenzialmente è costretta ad assistere alla presentazione del libro di suo padre, interpretato da Chris Pine, ma essenzialmente fa i capricci perché vuole mangiare un taco, quindi le guardie del corpo la portano a mangiare questo taco, e in un momento essenzialmente di distrazione lei esce nel parcheggio e incontra Holly, interpretata appunto da Benedetta Porcaroli. Holly vede in Arabella, cioè riconosce se stessa, e immagina di essere un po' in una dimensione mistica, diciamo così, dove la piccola Arabella è in realtà lei 15 anni prima, perché appunto la protagonista, quindi Holly, ha 28 anni. Perciò decide di rapirla, chiaramente con la volontà della bambina, che non voleva presenziare più al libro del padre. Entrambe percorrono questa sorta di road movie, perché è un viaggio essenzialmente tutto in macchina, che li vede essenzialmente incontrare diverse persone, diversi luoghi e conoscersi a vicenda. È un film in cui chiaramente non faccio spoiler, è un film in cui essenzialmente la regista, quindi la Cavalli, continua quel discorso, diciamo, sul femminile, cioè nel senso, lei è stata in grado, anche in Amanda, che è appunto il suo esordio che mi è piaciuto, a incarnare quella dimensione forse di disagio, di incomprensione che hanno le ragazze, perché anche in Amanda essenzialmente la protagonista, quindi Benedetta Porcaroli, si ribella a una condizione che le volevano imporre essenzialmente. E questo film in un certo senso è simile, perché sia Holly che la bambina Arabella si ribellano alle loro condizioni. Holly perché lei anni prima essenzialmente aveva commesso un errore, quello di smettere di ballare, e perciò con Arabella, che secondo lei è la versione appunto più piccola di lei, vuole tentare di rimediare i suoi errori, e quindi in qualche modo a rimediare al suo presente, perché pensa che quell'errore, quindi il fatto che abbia smesso di ballare, sia la causa per cui la sua vita adesso va male, quindi una vita diciamo misera. È un film molto particolare, perché lo stile del regista è molto particolare, ma è anche molto intimo, un ritratto molto intimo
ha una tecnica un po' vintage lei sulla regia. Mi ricorda proprio i film degli anni 80-90, sì. di quelli belli italiani, insomma. Quindi interessante, anche i colori sono molto particolari.
Sì, ma poi è anche bello perché nelle sue narrazioni, appunto, in questi due film, sembrano come essenzialmente delle narrazioni isolate, cioè sembra come se l'altrove non ci fosse, cioè ci fossero soltanto le protagoniste e la loro storia. È una cosa molto bella perché si crea anche un'intimità con lo spettatore.
Andiamo alle serie TV.
Andiamo alla serie.
E 14 accuse di guida pericolosa, di danno a un'opera inestimabile e incendio doloso. Ha qualcosa da dire prima di essere arrestato?
Ma vede, c'era un'ape.
Trevor della House Sitters Deluxe.
Ciao pasticcino, sono papà, ho trovato un nuovo lavoro, significa che possiamo ancora andare in vacanza insieme. Ti richiamo dopo. Va via! Va via! Muori!
Va tutto bene?
Sì, certo. Cosa? Dove sei?
E adesso invece siamo al capitolo 6 TV e ritroviamo Rowan Atkinson. Tutti lo conosciamo per Mr. Bean, che lo ha reso celebre. Tu pensa che erano solo 8 episodi e noi pensiamo che erano 8 episodi solamente, era una miniserie proprio di durata brevissima, ma che lo ha reso celebre, e che lo ritroviamo in questa serie invece, dove interpreta questa volta un papà. Lo vediamo alle prese con una figlia e con tutto quello che è la genitorialità, ma è caos totale. Che se Mr. Bean era un caos solitario anche a livello di grottesco ogni tanto, qui viene, come dire, amplificato dal fatto che questo caos familiare rientra anche la figlia con cui convive e con cui ha un rapporto tutto sommato buono, ma che deve convivere proprio con questa sensazione di disastro giornaliero. Deve quasi accudire il padre che non si metta nei guai. L'abbiamo un po' visto, il personaggio in quasi tutti i film che ha fatto, anche quando provavano a farlo diventare leggermente più serio, alla fine il personaggio pasticcione che abbiamo conosciuto in quella serie lì, ma soprattutto è la mimica facciale. L'altra differenza con Mr. Bean, dove l'abbiamo conosciuto, e anche con altri film dove lui parlava pochissimo, era quasi sempre in silenzio, no? Qui invece no, c'è una parte attoriale, anche qui consiglio, vediamola nella lingua originale, perché la traduzione, il doppiaggio va a far perdere anche quelle che sono le connotazioni dell'attore, e soprattutto di questo attore che noi un po' sottovalutiamo, perché poi In realtà lui in Gran Bretagna è un attore che fa anche teatro, fa tante cose, quindi lo conosciamo sempre
come
per
la maggior parte.
Sì, come la maggior parte, poi noi lo conosciamo invece sempre per i ruoli brillanti, comici, un po' anche lui, prima dicevamo di Cumberbatch a proposito di inglesi, dove Cumberbatch invece lo riconosciamo per essere l'attore, cioè ci scordiamo che ha fatto anche commedie, cose molto leggere, invece lo ricordiamo sempre per ruoli impegnati, ruoli importanti, anche paradossalmente quando interpreta i ruoli Marvel è un ruolo di quelli,
sì,
come dire,
serio.
Cupo, serio, sì, esatto, sì, introspettivo, mi viene, sì, da dire. Mentre, ma sappiamo benissimo che gli attori ogni tanto si cuciono anche una caratteristica addosso, è quella sua, è quella di essere un po' l'attore pasticcione, quello che combina, e con una mimica facciale, per ricordare Cumberbatch di prima, dove faceva venire fuori tutto l'orrore, tutta la disperazione, ecco lui invece fa venire tutto il caos mentale, mm-hmm, positivo in questo caso, del divertimento, le situazioni come abbiamo visto lì un po' al limite dell'assurdo, no? Si tira una martellata per ammazzare la vespa, l'ape, ed è un po' quella che va ad attingere a quelle che sono gli stilemi della commedia, no? Diciamo dai film in bianco e nero, quando la caduta faceva ridere, mm-hmm, e siamo proprio a quel punto lì. Ma rimaniamo in famiglia, perché se questo fa ridere, il caos di questo fa ridere, il caos del prossimo film un pochettino meno.
Ho sempre pensato che Jess fosse la madre perfetta.
Sono Jess e sono qui perché vorrei essere la migliore mamma che possa esistere.
Scopro che essere una madre perfetta è impossibile.
Jess!
Bambina di 10 mesi, sospetta frattura cranica, grande ematoma. E non abbiamo una vera spiegazione di come sia successo. Temo che siano stati chiamati i servizi sociali.
Cosa?
Ci conosciamo da 10 anni, Liz! 10 anni! Perché hai fatto quella telefonata?
Più ci provi, più devi nasconderti.
Insomma, non sono un mostro, non sono la madre che voi pensate io sia.
E l'illusione comincia a sgretolarsi.
Sono il detective Steve Rusty. Le cose possono degenerare.
Se perderemo pezzi, sarà solo per colpa tua, c***o.
Cos'è successo tra voi due?
E poi all'improvviso, e ti chiedi.
Non sei la sua amica adesso. Sei la dottoressa della piccola.
Cos'altro sta nascondendo?
E quindi, se lì c'era un papà un po' pasticcione, un po' caotico, ma che tutto sommato rendeva questa paternità piacevole e quindi è una commedia affettuosa e divertente, quella la vedremo su Netflix a partire da domani, sempre domani, un po' a specchio, di là il padre, di qui la madre, su Paramount Plus arriva Little Disaster, l'errore di una madre. È una miniserie tratta da un romanzo altrettanto importante con Diane Kruger, dove un incidente domestico, come abbiamo visto anche nel trailer, trasforma il quotidiano, e quindi una mamma quasi esemplare, in un dramma, in una serie di situazioni dove ci sono dei sospetti. Cioè, è una brava mamma oppure c'è qualcosa di più oscuro? Quindi si va ad esplorare quello che è anche la quotidianità con i propri figli, nelle famiglie, no? Adesso in Italia c'è stata fino a settimana scorsa La casa nel bosco, no? Dove tutti ne hanno parlato. E qui non c'è da ridere, ovviamente, però ti tiene su quella attenzione di capire, ma la mamma era buona o la mamma è un errore, o veramente c'è qualcosa nel suo comportamento che è pericoloso. Ecco, qui si va a vedere, a proposito della casa del bosco, no, che è stata disquisita da tutti, politici, giornalisti. Gli unici che non hanno parlato sono i miei colleghi, cioè gli educatori, gli psicologi e gli assistenti sociali. E qui si va a vedere, con le dovute differenze, che quando si fa una segnalazione, per esempio come in questo caso un medico trova una cosa sbagliata, si aprono poi le strade. Adesso lasciamo stare questa serie, che ovviamente andremo a capire se queste strade che si aprono sono strade giuste, sbagliate, c'è, mm-hmm, qualcos'altro sotto, ma funziona sempre così. Cioè non è che ai bambini vengono portati via o portati dall'assistente sociale o in comunità perché qualcuno un giorno si sveglia svegliato, ci devono essere delle ricerche. Quindi questa serie, secondo me, forse involontariamente cade proprio nel momento giusto per far capire meglio anche come sono le dinamiche. Non è una serie italiana, quindi le dinamiche sono sicuramente diverse, però è interessante. Comunque, due serie che raccontano la famiglia, uno in maniera un pochettino più allegra, un pochettino più comedy, l'altro invece in un racconto che parte dalla famiglia, ma va ad essere molto più introspettivo. Quindi molto interessanti, una se volete passare del tempo ridendo.
Ma sono tutti un po' introspettivi quelli che abbiamo detto oggi.
Sono tutti un po' introspettivi, esattamente, sì. È vero. Ognuno va ad indagare una parte dell'essere umano, anche quella insomma, Man versus Baby, dove comunque c'è la parte della paternità, il rapporto con la famiglia, magari preso in maniera un po' più divertente, ma anche qui c'è tutta la parte anche del peso di essere genitore, anche dall'altro lato, però lo si affronta, diciamo così, come direbbero quelli bravi, con due occhiali diversi, no? Guardiamo le cose con due cose diverse. Però siccome sta arrivando Natale, siccome sta arrivando insomma il periodo un po' più di leggerezza, l'ultima cosa è questa.
The series premiere at the end of an era.
We have done something that no one has ever done.
Executing a tour of this size, it's mind-boggling. How do we do this?
Oh my God.
This is the biggest challenge any of us have ever done.
We had to be all hands on deck to put in a brand new era into the show.
This feels like my Super Bowl.
Bringing out special guests is something that I really enjoy. Every single night, we're gonna do everything in our power to blow your mind.
E andiamo a parlare di due serie che arrivano in questa settimana su Netflix, una e su Disney Plus. Partirei dalla seconda, che non abbiamo visto il trailer.
Esatto.
Che sì.
Me ne sono perso un pezzo.
No, non abbiamo visto il trailer.
No, infatti, quando l'ho letto ho detto boh.
La prima, infatti, serie di cui vi voglio parlare, anzi è una docuserie, una reality serie, non saprei come definirla effettivamente, è quella di Simon Cowell alla ricerca di una nuova boy band, in uscita proprio oggi è uscita sul 10 dicembre, sono 6 episodi di circa 50 minuti. Cowell è stato un giudice di X Factor e in questa sua torna alle origini praticamente e va a cercare una boy band, quindi lo vedremo proprio nelle audizioni interminabili, poi le dinamiche interne e poi insomma come trasformare un gruppo di sconosciuti in una boy band globale, boy band, attenzione, perché poi andiamo a pensare alle nostre band di fama internazionale che dovrebbero tornare, tra l'altro dopo il solista di Damiano dovrebbero tornare a fare delle cose insieme, però diciamo le boy band sono state soprattutto negli anni 80-90 le celebre boy band, no? I Take That, i Maroon 5, vado a memoria un pochettino di quelle lì, ma anche cose un po' più, anche i Linkin Park tendenzialmente sono una, ora non più dopo la morte di Chester hanno la cantante, quindi, ma iniziano come boy band, ma tante erano boy band, insomma una immersione nella fabbrica del pop. Dall'altro lato invece abbiamo un altro sguardo, che è quello appunto di Taylor Swift, che invece no, è proprio il contrario. Lei non parte da un talent, non parte da un reality, ma in Taylor Swift The Hand of the Era andiamo a vedere come cresce, come un personaggio dello star system a livello globale come lei ogni giorno deve affrontare insomma tutte le sue avversità, e la vedremo da dietro da dietro le quinte. Lei arriva il 12 dicembre invece. Abbiamo detto su Disney Plus, e anche questa è definita una docuserie, sono 6 episodi, non sappiamo esattamente quanto dura finora, non ce l'hanno svelato quanto dura un episodio, potrebbe durare un'ora, 45 minuti, insomma un po' questi giochetti così, quindi se di là c'è come arrivare a costruire una boy band, in quel caso lì, quindi anche pensa la differenza boy band, cantante femminile, femminista solista, femminista per quanto possa essere femminista negli Stati Uniti, sicuramente in questo momento, tra l'altro con come dire, il suo cozzare con Trump, ricordiamo che qualcuno diceva addirittura che poteva essere la sua controparte, vabbè, fantasie, no? Però tra lei e il suo fidanzato star del football americano, insomma, veramente sono un fenomeno di cultura globale, dallo sport alla musica. Comunque, da qui ne viene fuori un come dire, un po' come lei ha costruito e costruisce la sua carriera. E però la vediamo anche nella sua parte più intima, più personale. Per quanto poi, ovviamente, una trascrizione seriale possa far venire questa qua. Insomma, sono due serie che sono. Si basano sulla musica, sul diventare famosi. Mm-hmm. Però uno è già famoso. Beh, insomma. Taylor Swift è famosa. L'altro è come costruire un personaggio. Non so se c'è continuità tra le due oppure no, perché costruire una boy band e farla restare fissa lì non è come lo abbiamo visto, no? Cioè, sono pochi quelli che escono dai talent e negli ultimi anni sempre meno, no? Qualche giorno fa è finito proprio X Factor, sì. L'abbiamo visto, no, io non l'ho visto, però abbiamo sono arrivate le varie mail, sì. I comunicati stampa, eccetera. Ma tu ti ricordi chi ha vinto l'anno scorso X Factor? Chi è arrivata seconda? Cioè, se ce lo ricordiamo perché è di Usmate Velate lei, però non ce lo ricordiamo, ma soprattutto cosa ha fatto? Cioè, abbiamo visto apparire qualche volta. Ecco, forse negli ultimi anni X Factor è diventato meno. X Factor come amici sono pochi quelli che veramente hanno quel successo.
Sì, che poi fanno strada.
Allora, diciamo che X Factor come amici, a volte i vincitori non avevano lo stesso successo dei secondi arrivati, mi viene da dire, no? Non era vincitrice, adesso mi sfugge come si chiama, la Ferrero non aveva vinto, era arrivata seconda, e altri, neanche i Maneskin avevano vinto, erano arrivati secondi se non ricordo male, quindi no, non sempre i vincitori o i partecipanti poi hanno una sì. strada quantomeno sì. nella globalità, mentre chi nasce come dire dalla gavetta spesso e volentieri ha un po' più di credito e agio sul terreno. Comunque vabbè, queste le mie proposte anche insomma per musicali. Poi insomma arriva lei arriva il 12, quindi arriva sotto il periodo natalizio, sono 6 episodi, si possono anche vedere queste sì tutte quante in famiglia, non ci sono problemi. La nostra puntata però finisce qui. Ricordiamo che tutte le puntate sono rivedibili su YouTube e riascoltabili sulle maggiori piattaforme di streaming e sul nostro sito www.youngradio.it. E come sempre vi diamo appuntamento a settimana prossima, all'ultimo, 19.30, sì. l'ultima puntata del 2025. Da Rebecca
e Christian.
Ok,
buona serata.
Ciao.